1793. Prima del 1793 non esisteva e viene coniata da uno studioso tedesco che si chiamava von Karlowitz, che era un esperto di scienze forestali. Aveva ricevuto dal suo governo di Prussia l'incarico di elaborare un modello in forza del quale stabilire quanti alberi potevano essere tagliati ogni anno senza compromettere la fruibilità del legname, che allora era la materia prima principale per tutti, soprattutto per le costruzioni, eccetera. E in quell'occasione coniò la parola sostenibilità. Basata su questa considerazione, l'alleanza tra natura, società ed economia. Cioè natura, società ed economia devono essere in armonia tra di loro se si vuole che le cose vadano per il meglio. Questa idea si diffonde dapprima in territorio tedesco, poi in altri paesi, ma quando arriviamo agli inizi del 1800 avviene un capovolgimento di fronte. Ovviamente per ragioni che voi potete immaginare facilmente. Alla fine del Settecento in Inghilterra scoppia la prima rivoluzione industriale, e non c'è bisogno di essere esperti storici per capire cosa ha comportato la prima rivoluzione industriale, il bisogno di accumulare capitali e soprattutto macchine, e le macchine di allora erano qualcosa di inimmaginabile, ne vediamo ogni tanto esempi nei musei. Quindi avviene che la società e l'economia, per semplificare, si alleano contro la natura. Quindi la natura, si dice, è tra virgolette nemica, perché non ci fornisce abbastanza risorse, tante quante sono necessarie per procedere all'accumulazione primitiva del capitale, come allora veniva chiamata. Cioè la natura viene percepita come un vincolo, come un limite, che non consente di raggiungere gli obiettivi di produzione che all'epoca della prima rivoluzione industriale gli imprenditori dell'epoca si ponevano. Questa idea continua per tutto l'Ottocento e per due terzi del Novecento, fino a non molto tempo fa. Cioè la natura viene vista come quasi una matrigna che ci toglie, che non ci consente di fare quello che le persone che vivono in società vorrebbero e potrebbero fare. Ovviamente, come voi capite, si tratta di un errore, di una fondamentale, solo che sapete come vanno le cose. Bisogna che prima gli esseri umani sbattano il naso contro la parete, contro le difficoltà aperte. È vero che in questi 160 anni circa alcune voci si erano alzate, ma non vennero ascoltate. Alcuni importanti autori, non sto qui adesso a indicarvi i nomi, eccetera, ma pensate a uno come John Stuart Mill, che già aveva indicato a metà dell'Ottocento, ed era un grande economista John Stuart Mill e anche grande filosofo, rivolgendosi ai suoi colleghi e in generale agli uomini di cultura dell'epoca, diceva: attenzione, non possiamo andare avanti così, perché se continuiamo a crescere, perché allora crescere voleva dire inquinare, perché le fornaci andavano a carbone, mica ancora c'era l'elettricità, sapete. E quindi tutto, sapete quanto inquinante in termini di CO2 e CF4 è il carbone e così via. Quindi lui aveva avvertito, ma non venne chiaramente ascoltato, anche perché la rivoluzione industriale è in Inghilterra e ovviamente influisce sui paesi dell'Europa occidentale. Il mondo era grande, Asia era ancora in stadi, Africa, America Latina, e quindi l'argomento era: anche se noi inquiniamo qua, però da quelle altre parti arriverà l'aria buona che scaccerà l'aria cattiva, per farmi comprendere. Bisogna arrivare però all'inizio degli anni 70, al 1970, quando il Club di Roma emette il famoso rapporto, da cui nascono le prime difficoltà. E in particolare bisogna attendere il rapporto Brundtland era la prima ministra norvegese che ricevette dalle Nazioni Unite l'incarico di coordinare un lavoro da cui, un gruppo di lavoro da cui è emerso il rapporto Brundtland, che viene pubblicato nel 1987. E quello è stato il primo grosso pugno nello stomaco, perché siamo nell'87, quindi non tanto tempo fa, e gli scienziati che hanno elaborarono quel rapporto misero in chiaro tutto quello che di lì a poco si sarebbe verificato e che in effetti si è verificato: il cambiamento climatico, l'inquinamento, l'ozono, il buco nell'ozono, cose che ormai usiamo quasi come parole quotidianamente e così via. Poi ci sarà la conferenza di Rio e bisogna arrivare al 2015 con l'incontro a Parigi. Voi vi ricorderete, non molti anni fa, la conferenza di Parigi che fissò dei limiti ben precisi. Ma l'accordo di Parigi venne sottoscritto da tutti i paesi partecipanti, ma non ratificato. Voi sapete, nel diritto internazionale non basta che si prendano gli accordi, bisogna poi che ogni paese al proprio interno, dal proprio Parlamento o dal proprio governo, faccia ratificare. E eccetto qualche paese, noi l'abbiamo ratificato, noi italiani, ma gli americani si sono sempre rifiutati di ratificarlo, e così la Russia, e così la Cina e l'India. Quindi risultato che non se ne è fatto nulla. L'ultimo accordo è quello di Glasgow di pochi mesi fa, novembre dell'anno scorso, la cosiddetta COP26, perché era la 26esima conferenza, che sembrava dovesse mettere fine ai problemi più urgenti, e invece si è chiusa con un fallimento sostanzialmente totale. Tant'è vero che quella ragazzina Greta, vi ricordate, è uscita con quella frase che ormai citano tutti, dice: voi politici fate del bla bla bla, per dire parlate parlate ma non stringete nulla, e così via. La prossima conferenza si sarà a novembre di quest'anno in Egitto. Sarà la COP27 e molti mettono speranze che dopo soprattutto la vicenda in parte pandemica e la guerra, la tragica guerra tuttora in corso, qualche decisione importante venga presa. Staremo a vedere. Sono tante le pressioni che arrivano da più parti ai partecipanti alla COP27. Speriamo che effettivamente questa volta... Al di là di questi episodi che ho raccontato molto rapidamente, qual è il punto? Il punto è che oggi si è capito che bisogna tornare all'impostazione iniziale di von Carlowitz, e chi ha contribuito più di ogni altro a questo è stato chi? Papa Francesco. L'ha Laudato Si, quella enciclica, che è il documento più letto e più diffuso a livello mondiale, è stato tradotto in tutte le lingue ed è letto. Voi girate il mondo, dite Laudato Si e vi capisco. Perché? Perché in quella enciclica Papa Francesco, con il coraggio che lo contraddistingue, perché abbiamo imparato a conoscere questo Papa, è uno che non ha molti peli sulla lingua, quando ha da dire le cose le dice, anche se a volte il protocollo non sempre viene soddisfatto, capite? Lui dice il problema è esattamente questo, che dobbiamo tornare a creare questa alleanza, o se volete questa armonia, tra natura, società ed economia, dove società vuol dire le persone, pensate agli stili di vita e via discorrendo. Se noi non ricreiamo questa, non ci sarà nulla da fare. Voi direte: perché l'enciclica esce nel 2015, quindi 6 anni e mezzo fa circa? Perché il Papa dice questo? Perché già allora, 6 anni e mezzo fa, erano presenti le due strategie per il cosiddetto sviluppo sostenibile. L'una è nota nella letteratura e tra gli addetti ai lavori come la strategia della ottimizzazione delle risorse, cioè dire mantiene ancora il vizio di impostazione culturale di cui ho detto poc'anzi. Cioè a dire, la natura è limitata in termini di capacità di rigenerazione delle risorse naturali, dell'aria, acqua, eccetera. Allora noi dobbiamo impostare i processi produttivi in maniera da ottimizzare le risorse naturali che abbiamo a disposizione. E allora lotta agli sprechi, economia circolare, parole che ormai tutti sanno, sono sulla bocca di tutti, eccetera. Il Papa dice: questa è un'impostazione sbagliata. E purtroppo a qualcuno questo dà fastidio, è ovvio, quando si dice la verità spesso dà fastidio. Perché? Perché ripeti il vizio da cui è degenerato il tutto. Bisogna parlare invece in termini di armonia tra la natura. La natura non può essere vista come un vincolo, maledetto quel vincolo che non ci permette di inquinare quello che ci interessa. Capite? Bisogna ragionare in termini di sviluppo umano integrale. Quindi la strategia che propone il Papa, se leggete soprattutto il paragrafo numero 10 della lettera enciclica, Laudato Si, questo lo mette chiaramente in evidenza. Cosa vuol dire la strategia dello sviluppo umano integrale? La parola integrale vuol dire quello che ho già detto due volte. Cioè bisogna mettere in sintonia, in armonia, i tre vertici del triangolo. La natura deve essere percepita come amica, non come un qualcuno che ti impedisce di fare. E allora noi, che siamo esseri umani, cerchiamo di eludere il vincolo facendo, inventando quello strumento, quell'altro e quell'altro ancora e così via. In particolare l'implicazione di questa impostazione che propone non solo il Papa, ma ho detto questo perché è il personaggio più illustre, è che bisogna agire non solo sul lato della produzione, ma anche sul lato dei consumi. E cosa vuol dire agire sul lato? Cambiare lo stile di vita. Non so se voi avete mai sentito parlare del neoconsumismo. Il consumismo è una cosa, il neoconsumismo è un'altra cosa. Oggi abbiamo il neoconsumismo. Il consumismo c'era sino a 40 anni fa, circa. E il neoconsumismo è oggi il primo nemico della sostenibilità. Voi direte, fammi degli esempi, per farlo in breve. Avete mai sentito parlare del fast fashion? Fast food, lo sapete cos'è il fast food? Il fast fashion, fashion vuol dire moda, la moda veloce. Ora, il fast fashion è la seconda fonte a livello mondiale di inquinamento dopo il petrolio e il carbone. Prima c'è il carbone e il petrolio, poi c'è il fast, cioè quei vestiti che sono fatti di acrilico, non di cotone o di lana, di acrilico. E l'acrilico, sapete, è indistruttibile. E vengono fatti e consumati a un ciclo di 1-2 mesi. Perché siccome costano poco, l'idea, soprattutto i giovani che ci cascano, dice ogni 2-3 mesi di cambiare. Tanto costa, spendi poco. Ma siccome quelle cose sono indistruttibili, vengono accumulate. E l'accumulazione, poiché non possono essere bruciate, perché se venissero bruciate verrebbe fuori, capito, un inquinamento di proporzioni bibliche, come potete immaginare. E queste si accumulano. Ad esempio il Cile, per la parte di là, è il paese che ha i depositi maggiori di questi vestiti, perché il Cile, sapete, è stretto e lungo, la parte settentrionale è tutta coperta da migliaia e migliaia di tonnellate di questi, mentre invece per quanto riguarda l'Europa, questa altra parte del mondo, c'è un paese in Africa che ospita esattamente, in cambio di qualche soldo, il governo di quel paese accetta che arrivino queste merci, che non possono essere, ripeto, non possono essere messe nel termovalorizzatore, come si dice, perché inquinerebbe ancora di più e sarebbe pericoloso questa volta la salute. Questo è solo un esempio. Ecco, allora, capite, la strategia dello sviluppo umano integrale è un modo diverso di affrontare il problema, che parte dall'idea che la natura è parte della nostra vita. E quindi la natura va utilizzata, ci mancherebbe altro, ma noi non possiamo vederla come solo un limite, un impedimento, ma come collaboratrice di un processo di nota a piedi pagina per chiarire il punto. Voi sapete che il concetto di sviluppo è diverso dal concetto di crescita. Ora, chi confonde le idee, in questo senso, la colpa di chi è? Della categoria a cui io stesso appartengo, che è quella degli economisti, che andranno all'inferno, sicuramente. Perché non si può non insegnare le cose sbagliate. No, perché poi la gente che non è tenuta a intendersene cosa dice? L'hanno detto loro, vorrà dire che è così. E qual è qui l'errore? Che la crescita è una cosa, lo sviluppo è un'altra. Qual è la differenza? Anche gli animali crescono, anche le piante crescono, ma lo sviluppo è proprietà esclusiva dell'essere umano. E cosa vuol dire sviluppo? Nella lingua latina una S davanti a una parola vuol dire il contrario. Quindi sviluppo significa togliere i viluppi. I viluppi sono le catene. Quindi il concetto di sviluppo è legato a doppio filo al concetto di libertà. Ama lo sviluppo chi ama la libertà e viceversa. Gli animali non sanno che farsene, le piante non sanno che farsene della libertà, però crescono. Allora, aver creato questa confusione di pensiero ha fatto credere che aumentare la crescita, crescita vuol dire il PIL, sapete cos'è il PIL, eh? Se ne parla tutti i giorni, che quella avrebbe portato allo sviluppo. Questo è l'errore imperdonabile, imperdonabile, perché non doveva essere fatto, perché lo trovate scritto in tutti i libri e anche in certe conferenze persone altolocate che dicono idiozie di questo tipo, perché la menzogna non può essere tollerata, va denunciata. Poi uno si regola come vuole, però non si può accettare di dare la parola a chi racconta menzogne. Perché lo sviluppo umano integrale possiede tre dimensioni. La dimensione sicuramente della crescita, perché la crescita di per sé non è una cosa cattiva. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di vestirci, abbiamo bisogno di curarci. Quindi la crescita non è un male. Quando diventa un male? Quando si mette in opposizione alle altre due dimensioni, che sono la dimensione relazionale e la dimensione spirituale. Quindi lo sviluppo umano integrale è un modello di sviluppo nel quale le tre dimensioni, quella materiale della crescita, quella relazionale, la relazionale vuol dire le relazioni interpersonali, e quella spirituale, procedono in maniera armoniosa. Invece cosa è successo? E continua ancora a succedere. Voi state attenti da domani in poi quando sentite certe persone. Ah, dici dobbiamo crescere. Dico, ma di crescere? Ma se per crescere tu togli la dimensione spirituale e quella relazionale, tu avrai più crescita, ma non certamente più sviluppo umano. Dopodiché cosa ce ne facciamo? Vorrei che qualcuno rispondesse. Cosa ce ne facciamo di avere la pancia sempre più piena, per usare la metafora, e essere sempre più soli, più disperati, eccetera? Questi sono. Ora, il Papa Francesco nella Laudato si dice proprio questo, prende questa linea. Dice, attenzione, noi dobbiamo, in effetti, l'espressione sviluppo umano integrale, il primo a introdurlo fu Paolo VI, grande Papa, Paolo VI, nell'enciclica che si chiama Populorum Progressio, il progresso dei popoli. E lui, il sottotitolo è lo sviluppo umano integrale. Ecco, allora cominciate a capire oggi cosa vuol dire parlare di un'economia sostenibile. È sostenibile nella prospettiva della durata un'economia che riesce a tenere in armonia le tre dimensioni. Quindi vogliamo la crescita, ma la crescita non può andare a scapito della dimensione relazionale, della coesione sociale. Non può andare a scapito della dimensione spirituale. Oh, spirituale non vuol dire religioso, eh? Poi uno, se ha una fede, aggiunge, ma la spiritualità ce l'hanno tutti gli esseri umani, che sia ben chiaro, perché la coscienza o l'anima ce l'hanno tutti. Persino i greci, che non erano certo cristiani, sapevano, credevano all'esistenza dell'anima. A scanso di equivoci ho voluto chiarire appunto questo. Ecco, quindi capite come ragionare in questi termini capovolge le solite frasi, non perché, ripeto, le soluzioni tecniche non siano importanti, è chiaro che sono importanti, ma vanno inserite all'interno di una cornice più ampia, perché oggi i livelli di disperazione sono crescenti. Io ricordo, tanto un po' di anni fa, il vescovo di Bologna, che era il cardinale Biffi, non so se voi l'avete sentito, qui in una famosa omelia del primo dell'anno di un certo anno, rivolgendosi ai bolognesi, disse: Bologna, città sazia e disperata. putiferio allora, perché ancora di queste cose non si parlava, però aveva ragione, adesso tutti gli danno ragione. Cioè tu puoi essere sazio, avere ogni ben di Dio, però se tu non riesci a mostrare, ad alimentare la tua coscienza, sarai un disperato. E a proposito di disperazione, vi consiglio, se avete voglia, di leggervi il libro pubblicato l'anno scorso, tradotto in italiano anche, di Angus Deaton. Deaton è scritto Deaton. Angus Deaton è un americano, premio Nobel dell'economia. Premio Nobel, quindi non uno qualsiasi. Sapete come ha titolato il suo libro? Morti per disperazione. Quando è uscito, io lo conoscevo già da prima, gli ho mandato un messaggio di congratulazioni. Gli ho detto, Angus, mi congratulo con te, perché hai avuto il coraggio di chiamare le cose col loro nome. E lui mi ha risposto dicendo, in effetti ho dovuto aver coraggio, perché hanno fatto di tutto per impedirmelo di usare questo titolo, ma di usare un titolo più annacquato. E se voi lo leggete, con riferimento al suo paese, che è l'America, il paese più ricco, lui mostra che è il paese più disperato del mondo. Adesso voi provate a darvene conto, come si misura questo? Più alto tasso di suicidi. Il più alto tasso di suicidi ce l'hanno gli Stati Uniti, lo sapevate. Il più alto tasso degli omicidi, Stati Uniti. Il più alto tasso di consumo di psicofarmaci, sapete cosa sono gli psicofarmaci? Depressioni. Allora, questi sono indicatori, che cosa indicano? Mica la mancanza di mezzi, mica la mancanza di soldi, anzi, il contrario, ma mancanza di una prospettiva che dia senso alla vita, da cui la parola disperazione. Questo per dire come quando si trascura la dimensione spirituale della persona umana, queste poi sono le conseguenze che si toccano per mano e così via. In questo contesto allora, alla luce di quanto detto, come si colloca il discorso sul lavoro? Allora, il lavoro umano, come voi sapete, possiede due dimensioni. La dimensione cosiddetta acquisitiva e la dimensione espressiva. Però di queste cose nessuno parla mai. E questo è bello, perché delle cose importanti non bisogna parlare. Meglio tenere la gente nell'ignoranza, così non lo sanno, è vero o non è vero? Cos'è la dimensione acquisitiva? È quella dimensione grazie alla quale l'essere umano con il lavoro ottiene il potere d'acquisto, il salario, lo stipendio, con il quale accede all'acquisto di tutto quanto è esigito dalle condizioni di vita. E questo è sacrosanto. A questa dimensione del lavoro corrisponde la nozione di lavoro giusto, la giustizia nel lavoro. Cos'è il lavoro giusto? È il lavoro che consente alla persona di acquisire, lo ripeto, quel potere di acquisto con il quale soddisfare le esigenze basiche di vita di sé e della propria famiglia. Nulla da dire. Ora, questa idea ormai è entrata nella testa di tutti, non dico che sempre è rispettata. Lo sapete meglio di me, basta leggere i giornali. Però come idea non è rifiutata. Quando Leone XIII, alla fine dell'Ottocento, pubblicò la sua enciclica Rerum Novarum, provate ad andare a leggere quello che scrive, perché allora lo sfruttamento del lavoro era macroscopico, l'orario di lavoro era di 14 ore al giorno, tutti bambini che dovevano lavorare e così via. Quindi non c'era la giustizia. Ora, grazie a tutta una serie e impegno degli imprenditori, che molti imprenditori su questo fronte si sono battuti, potrei fare, se avessi tempo, gli esempi di imprenditori italiani che ora non ci sono più, ma ci sono ancora oggi. Però cosa è successo? Che si è dimenticata la seconda dimensione, la dimensione espressiva del lavoro. Cosa vuol dire espressiva? Che noi esseri umani esprimiamo la nostra identità e la nostra fioritura umana attraverso il lavoro e con il lavoro. A questa dimensione corrisponde la nozione di lavoro decente, in inglese decent work. Quindi non confondete d'ora in poi il lavoro giusto col lavoro decente. Uno può avere un lavoro giusto ma indecente. E quando il lavoro è indecente? Quando non consente alla persona di chi lavora la fioritura, quella che Aristotele chiamava la eudaimonia, che letteralmente vuol dire fioritura umana. Perché ognuno di noi ha dei talenti, è vero o non è vero? Ha ricevuto dei doni. Ma se io sono in un'organizzazione che mi impedisce di sviluppare i miei doni, anche se ricevo alla fine del mese un salario giusto, non potrò considerarmi, non potrò considerare quel lavoro decente. Guardate che questa idea ormai sta entrando dappertutto. Il prossimo giugno, mese prossimo, l'ILO, che è l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, Agenzia delle Nazioni Unite, che ha sede a Ginevra, organizza la sua conferenza mondiale su questo titolo, The Decent Work. Quando l'ho letto, ho detto, oh, vedi che bisogna credere ai miracoli. Non dice The Just Work, il lavoro giusto, dice il lavoro decente. Decent Work vuol dire in inglese il lavoro decente. E la conferenza, se voi leggete il documento di base, è tutto proprio centrato in questo. Come fare per cambiare l'organizzazione del lavoro in maniera tale da consentire la fioritura umana? Voi direte, è chiaro che è possibile, è evidente, però bisogna volerlo e bisogna crederci. Voi direte, vediamo se mi sono preso, se c'è qua. Ecco, numero 125 della Laudato Si, cito dal Papa. Qualsiasi forma di lavoro presuppone un'idea sulla relazione che l'essere umano può o deve stabilire con l'altro da sé. E va avanti. Cioè, è la concezione del lavoro come relazione. Perché il lavoro è un bisogno dell'essere umano. Noi abbiamo bisogno di lavorare, perché senza il lavoro noi non riusciamo ad affermare la nostra dignità. Non ci avete mai pensato? Non date retta a chi vi dice che è bello stare in poltrona, non è vero, quelli sono dei disperati, perché noi il lavoro è fatica, però è anche gioia, però è gioia se attraverso il lavoro la persona vede che entra in relazione con l'altro, con gli altri, ed esprime il proprio potenziale. Per essere concreti voi direte, ma qual è un esempio che ci permette di capire come mai ancora è difficile in questo come in altri paesi a declinare la nozione di lavoro decente? Perché veniamo da una lunga stagione in cui l'organizzazione del lavoro è, non dico totalmente oggi, ma è ancora in maggioranza di tipo taylorista. Questo bisogna dire queste cose. Taylor, un ingegnere americano di origine tedesca, che nel 1911 pubblica il suo libro fondamentale, intitolato L'organizzazione scientifica del lavoro. Il modello taylorista-fordista, perché Ford fu il primo ad applicarlo nella sua fabbrica di automobili, la Ferrari americana. E Ford diventò quello che tutti sanno. Prima era una fabbrica da niente. Qual è l'idea base del taylorismo? L'idea base del taylorismo è basata sul principio di gerarchia. Il capo ha sempre ragione, anche se è un fesso. E chi sta sotto deve obbedire, perché chi sta sotto non deve pensare. Taylor è quello che inventa la catena di montaggio. Lo sapevate questo? Prima non c'era. Andate a leggere il capitolo secondo del libro di Taylor, che nessun professore cita mai per il ragionamento che vi ho detto prima, gli economisti. Dice Taylor, come vanno trattati gli operai alla catena di montaggio? Risposta, come se fossero dei bovini, testuali parole. Cioè l'operaio deve essere trattato come un, perché nel mondo animale il bue è l'animale più docile, è vero o no? Date un calcio al bue, non succede niente. Se lo date a un toro, vedete quello che succede. Cioè, capite, quando tu ti metti in testa che l'organizzazione del lavoro è tale per cui assomiglia a un'organizzazione militare, dove il generale comanda al colonnello, il colonnello al capitano, e tutti buoni e zitti. E se uno ha un'idea, deve star zitto, perché sennò ti licenziano. Allora voi capite che quello non è un lavoro decente. Perché Ford ai suoi li trattava bene dal punto di vista della giustizia. Gli aveva aumentato il salario del 50%. Quindi, giusto, però non decente. E c'è un esempio, no? Perché bisogna leggere, se uno non ha cultura, dopo non le sa le cose. Un giorno un operaio va da Ford e gli dice: dottore, io avrei un'idea su come modificare questo pezzo della catena di montaggio. Sapete cosa gli risponde Ford? Io ti ho assunto non per pensare, ma per eseguire i miei ordini. Così, testuale. Mettetevi voi nei panni di quell'operaio. Se voi, qualcuno vi dicesse così, voi come rimarreste? Sareste contenti? Il caso poi più chiaro è quello di Olivetti, più vicino a noi. Sapete chi è Olivetti? Olivetti è la fabbrica ancora più nota nel mondo, non esiste più, però tutti in tutto il mondo lo sanno. Olivetti muore nel 60, 1960. Nel 1955 mette su una squadra, a capo della quale mette un ingegnere. E allora essere ingegneri del Politecnico di Torino non erano mica tanti, per incaricare di progettare un nuovo modello di macchina da scrivere, che diventerà la Divisumma. La Divisumma è il primo prototipo di calcolatore, perché faceva, scriveva e faceva i calcoli. Benissimo. Un bel giorno l'ingegnere va da Olivetti e gli dice: tu devi licenziare Nicola Cappellaro. No, scusate, Natale Cappellaro. Natale Cappellaro era un operaio che veniva dalla Puglia, semi-analfabeta, aveva fatto la quinta elementare. Sapete, erano gli anni dell'immigrazione, no? Dal sud, dal nord, eccetera. Dice: perché? Perché io ho le prove che lui ruba, porta via i pezzi alla sera. Olivetti, se fosse stato un tailorista, avrebbe detto: il mio ingegnere mi dà le prove, allora lo licenzio per giusta causa. Invece no. Chiama Cappellaro e dice: Cappellaro, è vero quello che si dice di te? Dice: sì, è vero. Dice: perché? Perché io, dice Cappellaro, parlando un italiano stentato, quinta elementare, l'ingegnere sbaglia i piani di produzione e con quei piani non arriveremo da nessuna parte. Allora io a casa vi porto i pezzi e nella mia cantina, trasformata in piccola officina, continuo alla sera a fare prove. E Olivetti gli dice: ma tu gliel'hai detto questo all'ingegnere? Dice: sì, l'ho detto. E lui? E lui mi ha detto: taci tu, terrone semi-analfabeta, vuoi insegnare a me che sono ingegnere? Olivetti chiama l'ingegnere, lo licenzi in tronco, e perché ci sono quelli che hanno ancora la testimonianza visiva, aveva una specie di una scopa, un bastone, gli ha dato un sacco di bastonate e gli ha detto: io ti caccio via non perché tu hai sbagliato, tutti sbagliamo, ma perché tu hai tolto la dignità a quella persona; secondo, perché non sei stato intelligente da capire che l'idea di Cappellaro era superiore alla tua e tu per superbia non l'hai, e quindi fa del male all'impresa. E ha messo a capo Cappellaro. Dopo due anni, nel 1957, viene fuori la Divisumma, che la vende in tutto il mondo, e l'Olivetti fa una barca di soldi, di profitti. Adesso voi commentate, voi spiegate voi. Questi sono esempi. Io, se avessi tempo, ve ne racconterei migliaia di questi esempi. Hanno tutti la stessa caratteristica, cioè dire che quando il lavoro non è reso decente, chi ci rimette? È l'imprenditore stesso, perché anche da uno neoassunto, da uno che non sembra particolarmente intelligente, può venire un'idea. Allora io lo devo ascoltare, devo fare le prove, fare le verifiche, perché Olivetti era un ingegnere anche lui, quindi se ne intendeva. Quando si è fatto raccontare da Cappellaro il suo progetto, gliel'ha fatto vedere, dice: ah, questo è migliore di quell'altro, capite? Cioè, il punto che vorrei chiamare è che oggi puntare sul lavoro decente è a vantaggio dell'impresa. E infatti l'imprenditore intelligente, oltre che capace, e dal punto di vista dei valori, è quello che mette tutti nelle condizioni di dare il meglio di se stessi. Perché se tu a una persona la valorizzi, quella persona ti dà tutto, ti dà l'anima, ti dà il meglio di se stessa e tu dopo hai il vantaggio che va a beneficio di tutti. Se tu invece dici tu buono, devi solo obbedire, voi capite, soprattutto del mondo d'oggi, chi ha le idee più brillanti? Secondo voi, un giovane o un anziano? L'anziano ha l'esperienza, ha la saggezza, ma l'idea, lo sbuzzo, come si dice, viene soprattutto dai giovani. Ma se io ai giovani gli faccio fare gli anticamere o dire tu devi stare lì buono, credo di far bene. Poi dopo si dice certe imprese vanno male. Ma perché vanno male? Perché sono tayloriste. Sapeste voi quante botte ho dato a imprenditori che vengono da me a piangere? Io mi faccio raccontare e poi li picchio. E cosa devo fare? Dico, voi mandate a morire la vostra impresa perché siete dei testardi. Non volete dar retta a queste idee. Perché volete ancora applicare un modello che è... Vi do una nota a piedi pagina. Ovviamente il taylorismo venne subito anche in America criticato. In particolare da Elton Mayo. Mayo era un imprenditore di grande successo, che era contro il taylorismo, però vince Taylor e quindi lo mettono a tacere. Altro episodio. Sapete chi era Lenin, vostro amico? Fa la rivoluzione d'ottobre in Russia, 1917. Il libro era uscito nel 1911. Dopo la rivoluzione, Lenin fa tradurre in russo il libro di Taylor. Lo sapevate voi, no? Queste cose in Italia non si possono dire perché qualcuno dopo gli dà fastidio, avete capito? E dice, questo è il modello di organizzazione che va bene per il comunismo. E ha imposto a tutte le fabbriche della Unione Sovietica il modello taylorista. Questi sono fatti storici, eh? Tant'è vero che Gramsci, sapete Gramsci, l'italiano, Antonio, fondatore del Partito Comunista, che era un uomo di una intelligenza e di un'onestà veramente, lui fu contrario al taylorismo. Ma quando scrisse dai quaderni del carcere questo, a Mosca c'era Stalin, e avete già capito, e Stalin dà ordine e dice tenetelo pure in carcere, infatti è morto in carcere, poteva essere liberato, ma siccome Gramsci dava fastidio, perché criticava il modello sovietico, lui che era comunista, avete capito? Però sino a poco tempo fa non bisognava parlare perché a qualcuno non voleva. Vedete, quando si umilia la verità poi si rivolta contro. Perché la verità rende liberi, se è scritto in un libro, e non viceversa. Non si può andare avanti nella menzogna. La menzogna può durare un lasso di tempo più o meno lungo, ma non può durare. È così. Ecco allora, arrivando al punto finale, se avete voglia, leggetevi il paragrafo 6-7 della Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes è uno dei documenti principali del Concilio Vaticano II, pubblicato nel 1964. Se voi leggete quel paragrafo, lì c'è scritto, cito a memoria, è il processo produttivo che deve adattarsi alle caratteristiche della persona umana e della famiglia e non viceversa. Ecco, se voi capite questo, capite. Invece il taylorismo ha fatto il viceversa. Chiede alla famiglia, alle persone, di piegarsi alle esigenze del processo produttivo. Ma guardate che questo è un peccato mortale, eh? Eh sì, perché questa è idolatria. È idolatria. Tu non puoi vincolare... Il problema della famiglia è un problema oggi che, come voi sapete, pensate alle donne, il problema delle donne, eccetera, della natalità, e non puoi dire, ah no, fare i figli non va bene perché non rende, ma sono discorsi da fare. E poi dopo ci lamenteremo di quello cui andremo incontro, ma la colpa sarà la nostra. Cioè già nel 64 la Gaudium et Spes aveva detto, è la tecnologia che deve mettersi al servizio dell'uomo, della persona, e non viceversa. La persona che deve essere al servizio della tecnologia. Mi ha redatto nei giorni scorsi un documento, non posso dirvi da chi, eccetera. Chi dice? Dice, a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie nella produzione di beni e servizi, occupazione e organizzazione del lavoro hanno assunto contorni inediti e ciò ha determinato la necessità di sviluppare competenze adeguate alle nuove esigenze del processo produttivo. Chi me l'ha mandato, gli ho scritto una lettera di fuoco, gli ho detto tu l'inferno ci vai sicuro. Dopo poi mi ha chiesto scusa e ha cambiato. Cioè, capite, è la persona che si deve adeguare alle esigenze del sistema produttivo. Ma sarà il contrario. Sarà il sistema produttivo che deve dare incontro alle esigenze della persona. O no? Certo, uno può dire che vedete la differenza tra crescita e sviluppo. Questa è la differenza. Se uno pensa, ma non capite che se uno pensa solo alla crescita si va a morire di fame tutti dopo un po'? Perché l'inquinamento è figlio della crescita, non certo dello sviluppo. E così via. O la stessa innovatività, la stessa creatività non può venire fuori se io obbligo le persone a un certo stile di lavoro, eccetera. Voi mi direte, ma è possibile in pratica cambiare il taylorismo? Ma è chiaro che è possibile, però bisogna volerlo e bisogna studiare. Se uno è ignorante perché non studia, allora dopo dice che non è possibile. Voi avete mai sentito parlare di olocrazia? Il modello alternativo al taylorista si chiama modello olocratico. Voi direte, questa parola è una parola greca. Da dove viene? Da Brian Robertson, professore di economia aziendale alla Harvard University. Harvard è la prima università americana. Ha pubblicato nel 2007 un libro intitolato Olocrazia. Voi provate a leggerlo e lui racconta, facendo anche i nomi perché ha ottenuto il permesso, di imprenditori che avendo cambiato modello organizzativo da quello taylorista a quello olocratico hanno raddoppiato le quote di mercato e i livelli di profitto. E allora perché uno deve essere così fesso da impiccarsi a un modello quando non è più conveniente? Provate a rispondere. Che vuol dire? Quando si valorizza la persona è conveniente per tutti. È chiaro che inizialmente bisogna pensare, studiare, provare, eccetera, però una via alternativa c'è. Quindi non mi si venga a dire che non è possibile cambiare il modello e cercare solo di aggiustarsi, perché questo è. Ecco allora, andando a concludere, perché ho parlato forse troppo, quello che mi premeva esprimervi. Non abbiate paura, noi italiani abbiamo questa fortuna, che abbiamo alle spalle una antica tradizione di pensiero e in questo devo dire l'insegnamento sociale della Chiesa o la dottrina sociale della Chiesa è un grande aiuto. Poi uno può essere credente o non credente, non importa, perché uno può prendere quei documenti come documenti di studio e quindi noi abbiamo una grande valenza, però bisogna che la smettiamo con l'andare dietro ai cattivi maestri. Questo è il punto, cattivi maestri che si piccano di essere super esperti quando invece non lo sono. Gente che dice, io sono grande economista, non capisce niente di economia, perché l'economia è una scienza, sapete. Non basta usare un po' di parole, un po' di numeri, frasi, eccetera. Quella che economia è quella lì? Quello è giornalismo economico. Ma l'economia come scienza ha delle radici piuttosto antiche, nasce con Aristotele nell'antica Grecia, 2300 anni fa, quindi bisogna saperle queste cose. Per cui bisogna che noi riusciamo a vincere una certa pigrizia mentale e trovare il modo di far sì che idee nuove e processi nuovi possano, senza discriminazione alcuna, essere praticati. E per concludere mi piace sempre citare una frase del poeta indiano Tagore che ottenne il premio Nobel della letteratura un secolo fa. In una delle sue opere scrive Tagore: quando il sole tramonta non piangere, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. È proprio così. Oggi viviamo in una fase in cui il sole sembra che tramonti, le difficoltà le sappiamo, però non dobbiamo piangere, cioè non dobbiamo avvilirci, perché anche in questa situazione, se non piangiamo, nelle notti di sereno è possibile ammirare lo splendore delle stelle. E di stelle che risplendono ce ne sono tante, più di quanto è, soprattutto in questa terra emiliano-romagnola, così ricca di imprenditori che veramente hanno a cuore una prospettiva che non è la mera prospettiva quantitativa dei soldi, ma hanno a cuore lo sviluppo umano integrale. Grazie per la vostra attenzione.